Conosciamo il Don?
Don Mario.
Buonasera. Intanto vi ringrazio di essere venuti stasera e di condividere questo momento di riflessione. Ringrazio Don Mario, che è ospite meraviglioso, che mi ha fatto visitare anche gli uffici interni. Ho invidiato il bellissimo camino che ho visto nella sala di là, ma mi ha detto che non si può usarlo. E si sente la voce, sì. Ecco. Saluto Patrizia, saluto che mi ospita qui e Roberto che mi ha condotto, e vi propongo una preghiera iniziale, stando seduti dove siete, tranquilli. Prendete questo fogliettino che vi è stato distribuito e ho bisogno che due lettori mi leggano i primi due brani, ma diamo due voci giovani, fra di voi scegliete. Uno legge la parte di Benedetto, il 16°, e un altro le Gaudium et Spes. Basta alzarsi in piedi e dirla con voce forte. Poi preghiamo insieme il brano della lettera agli Efesini che c'è di seguito, dividendoci in due cori, e faremo il primo coro da questa parte dove si sono radunati più giovani e noi adulti più forti, più poderosi, rispondiamo col secondo coro. E vi do un'impostazione, ecco, finita questa preghiera, ognuno di voi recuperi una frase che l'ha colpito. Leggeremo delle cose molto belle. Allora magari c'è quella frase che ti ha colpito in modo particolare, la ripeti a voce alta. È un modo di entrare in comunione tra di noi, anche nel pregare, per cui ascoltando quello che un altro ha sottolineato, sento una sintonia magari proprio più profonda. E vi do anche un'intenzione. Penso che anche voi viviate con un po' di apprensione, se non di angoscia, le pazzie di questi governanti che stanno giocando a fare la guerra. È terribile, veramente è da incoscienti anche solo pensare di scatenare un assalto con tutte queste navi, i missili, gli aerei. Proprio è fuori da ogni pensiero umano che abbia una sua dignità. Quindi preghiamo davvero il Signore, che a cui offriamo anche questa serata, perché illumini con la luce dello Spirito Santo queste persone, perché non facciano delle scelte che possono scatenare una guerra mondiale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sentiamo questo pensiero di Papa Benedetto.
Dio è la benedizione del desiderio di ogni uomo, ed è dato da nostro grande benedizione di umani. A colui che vorrei la vita di un personale, ognuno di noi è uomo, è amato.
E ora ascoltiamo dal Concilio Vaticano II questo inizio della lettera Gaudium et Spes. Ti spiace alzarti in piedi e avere una voce più forte, perché non tutti riescono a leggere, purtroppo.
Puoi venire qui? Vieni qui che ti mettiamo questo.
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi esige genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Le loro comunità, infatti, è composta di uomini, i quali, uniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il Regno del Padre.
Ecco, ora ci dividiamo in due cori, e senza correre, perché stiamo parlando con il Signore, Leggiamo questo bellissimo brano che Paolo ha scritto ai cristiani di Efeso. Primo coro. La misericordia di Dio è immensa e grande è l'amore che Egli ha manifestato verso di noi.
Ricordate, è per grazia di Dio che siete stati salvati. Infatti, a causa dei nostri peccati, noi eravamo senza vita ed Egli ci ha fatti rivivere insieme con Cristo.
Uniti a Gesù Cristo, Dio ci ha risuscitati e ci ha portati nel suo regno per farci regnare con Lui.
Così Egli è stato buono verso di noi per mezzo di Gesù Cristo.
E così ha voluto mostrare anche a quelli che verranno quanto ricca e generosa è la sua grazia.
Ricordate, è per grazia di Dio che siete stati salvati, per mezzo della fede.
La salvezza non viene da voi, ma è un dono di Dio, non è il risultato dei vostri sforzi.
Nessuno può vantarsene, perché è Dio che ci ha fatti
insieme. Egli ci ha creati e uniti a Cristo Gesù per farci compiere nella vita quelle opere buone che Egli ha preparato fin dal principio. Ecco, ora ognuno di noi in un momento di silenzio recupera una frase, una parola, un'affermazione che l'ha colpito e la ridice a voce alta che tutti sentano.
Ognuno di noi è voluto, è amato da Dio. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore.
Concludiamo recitando insieme il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, questo foglietto lo teniamo per la preghiera finale, che è sull'altra facciata.
Allora, per introdurre un po' la serata, almeno brevissimamente, questo...
Adesso ci penso.
Vabbè, adesso la cerchiamo, ma non voglio rubare i minuti a Don Ferdinando. Allora, è il terzo evento che noi come Circolo MCL di San Pietro Apostolo organizziamo e abbiamo avuto per il piacere di avere Don Ferdinando con noi per questa è la seconda volta che viene a trovarci. E, quindi per noi è una grande gioia, per tutta la parrocchia è una grande gioia avere questa sera appunto qui con Don Ferdinando, che ringraziamo di tutto cuore per il tempo, l'impegno che ci dedicherà e che dedicherà ciascuno di noi questa sera. Noi sappiamo bene che i sacerdoti sono un grande dono che il Signore ci ha dato e noi questa sera vogliamo ringraziare di tutto cuore il nostro Signore per aver messo sulla nostra strada, oltre al nostro caro Don Mario, la nostra strada è anche Don Ferdinando, che appunto con la sua gentilezza, sapienza e umiltà ci porta quell'ossigeno di cui tutti noi abbiamo tanto bisogno. Papa Francesco ci dice che la vergogna, la rassegnazione e il peccato sono le porte chiuse, quelle che noi frapponiamo tra noi e il nostro Signore, e che sono chiuse dalla nostra parte. Mentre appunto sappiamo bene che Gesù ama entrare anche a porte chiuse, soprattutto quando ogni varco sembra sbarrato. E lì Dio opera meraviglie. E lì non decide mai di separarsi da noi, ma siamo noi che lo lasciamo fuori, spesso fuori. Quindi quello che vorremmo fare questa sera è dare appunto, avere un'opportunità per scardinare appunto questi nostri timori, queste nostre vergogne che ci spingono a tenerci quei dubbi e quelle questioni irrisolte che ci impediscono appunto di vivere appieno e con fiducia il rapporto con il nostro Signore Gesù Cristo. E adesso Roberto magari brevemente vi potrà presentare un po' più adeguatamente Don Ferdinando, le sue esperienze, perché lo conosce da tanto tempo e si frequentano da tantissimo tempo. E io aggiungo solamente una questione di metodo, che appunto tutte le domande che volete sottoporre a Don Ferdinando le potete fare sia verbalmente, sia in forma anonima scritta sui fogliettini che forse i ragazzi vi hanno distribuito, oppure anche inviandolo un sms, però non so quale numero. Abbiamo un numero per inviare gli sms?
Sì, possiamo dare il numero.
Il mio no, perché l'ho lasciato a casa direttamente il cellulare.
Sì, 346, adesso dopo lo dico io.
Ok, va bene, adesso passo la parola a Roberto.
Bene. Come diceva Patrizia, intanto buonasera a tutti. Don Ferdinando lo conosciamo perché è già venuto un'altra volta presso la nostra parrocchia. È un sacerdote salesiano, è stato parroco a Don Bosco, Bologna, per almeno 10 anni, sì. E poi per 20 anni ha vissuto nei posti più disparati del mondo, nelle missioni, e quindi si è caricato di tanta umanità e ha portato la testimonianza salesiana in tanti posti. Ecco. Ora in questo momento è alla parrocchia del Sacro Cuore e è anche l'editore e il redattore della rivista Il Sacro Cuore, che come abbiamo portate alcune copie. E poi lascio a lui la parola perché non abbiamo tantissimo tempo. Voglio solo dire che su richiesta degli amici di Argelato, perché abbiamo tenuto, come avete visto dalle locandine, anche il 5 di marzo una serata, ci hanno chiesto, si sono incuriositi un po' e abbiamo portato alcune copie del volume che lui ha stampato, e sono le omelie di 3 anni consecutivi, delle sue omelie che alcune persone hanno trascritto. Lui le ha diligentemente registrate e poi sono state tutte trascritte, poi sono state riprese e poi dopo sono state pubblicate in questo cofanetto dove ci sono i tre anni, l'anno A, l'anno B, l'anno C, e c'è anche una chiavettina dove sono memorizzate. Chi dopo la fine della messa appunto volesse vedere, se ne andiamo.
La fine dell'incontro.
La fine dell'incontro. Abbiamo queste alcune coppie presso di noi. Bene, lascio la parola allora. Lascio la parola dopo cui faccio.
Quello che mi domando è se c'è qualcuno di Argelato, perché sennò non ha molto senso.
No, qualcuno di Argelato c'è.
C'è qualcuno di Argelato presente? Non vedo segnali. Quindi?
Non c'è, però li possiamo fare ugualmente.
Non vorrei togliere a loro la possibilità.
Allora, cominciamo dalle loro, poi dopo...
Allora, intanto il numero di telefono mi chiedevano, 347 105 08 32.
Degli altri ospiti.
Ci sono dei...
Sì, sono delle persone adesso dentro.
Ah, forse sono quelli di Argelato, gli amici di Argelato, sì.
Facciamo qualche domanda di Argelato.
Quindi se ci sono delle domande abbiamo la possibilità di trascriverle anche, cioè possono essere...
Ripeti il numero.
347 105 08 32. È il mio. Così potete.
Sposta.
Staranno mettendo a posto la macchina, non lo so, ho detto che si entra.
Vabbè, se ci sono delle domande, cominciamo dalle domande. No. Avete qualche domanda?
No, cominciamo da queste perché sono pronte, così scaldiamo l'ambiente. Okay. Il foglio quello messo.
Allora cominciamo da quelle che vengono da Argelato, che sono state raccolte domenica scorsa. La prima è questa. È sbagliato essere arrabbiati con Dio? La prima domanda.
Allora, intanto, prima di rispondere alla domanda, faccio una premessa. Io vorrei che stasera non giochiamo a rischia tutto oppure a lasciare a doppia, ma che cerchiamo davvero, io cercherò di farlo, cerchiamo di scoprire il Signore nella nostra vita per mezzo delle domande che abbiamo nel cuore, per cui io cercherò, se riesco, di portarvi ogni volta su qualche brano della parola di Dio. Benvenuti, accomodatevi. Cominciamo adesso, non ho ancora cominciato neppure una risposta, quindi accomodatevi tranquilli. E, vi dicevo, vediamo di fare in modo davvero che le cose che chiedete e il modo che cercherò di usare nel rispondere ci porti a voler più bene al Signore e a sentire la gioia di essere una comunità cristiana. Allora, la prima domanda è: sbagliato essere arrabbiati con Dio? Faccio io una domanda, allora, ma quale Dio? Perché tutto dipende che cosa pensi tu, dico alla persona che l'ha scritta questa domanda, quando pensi a Dio. Perché se io penso a Cristo che muore sulla croce per me, come faccio a dire che sono arrabbiato con Lui? Mi capite? Certo, se Dio è un castigamatti, è un giudice cattivo che mi vuole mandare all'inferno, è un cacciatore che è lì pronto a colpirmi quando io ne combino qualcuna, beh, allora con questo Dio vale la pena anche arrabbiarsi. Non so se mi capite. Allora, entriamo nel cuore della domanda. In fondo io ho pensato, nel leggere questa domanda, che ci sia qualche motivo serio per arrabbiarsi. Io ne ho molti, ma a me basta che muoia un bambino piccolo e sono già arrabbiato e chiedo a Dio che mi dia qualche risposta. Voi non siete del mio parere? Davanti all'ingiustizia, davanti alla prepotenza di chi, perché ha soldi, armi, potere, schiaccia le altre persone. Allora mi vengono in mente due brani biblici. Il primo, Gesù, inizio del capitolo di Marco, primo capitolo, incontra un leproso e dice, nella traduzione della Conferenza Episcopale che noi leggiamo in chiesa, che si commosse. Io sono andato a vedere il testo greco, non dice si commosse, si arrabbiò, si sdegnò, vedendo un uomo conciato e guardate che la lepra veramente è terribile perché ti mangia la carne, Gesù si è arrabbiato che ci sia il male nel mondo, proprio arrabbiato. È bellissimo questo, io sto da questa parte, mi arrabbio insieme con Gesù ogni volta che vedo il male. Allora, un altro brano lo prendo dal profeta Geremia, ve lo leggo perché questo è troppo importante per non buttarlo così a parole vaghe. Faccio un po' fatica a leggere purtroppo perché la luce per i miei poveri occhi vecchi non è molto bella. Vi dico, il profeta si trova, come dire, per carità, si trova contraddetto in maniera radicale dal popolo ebreo quando lui annuncia la parola di Dio, e allora arriva a dire: maledetto il giorno in cui sono nato. Avete capito? Ed è il profeta Geremia, maledetto il giorno in cui sono nato, nessuno consideri benedetto quel giorno nel quale mia madre mi ha messo al mondo. Maledetto l'uomo che ha riempito di gioia mio padre quando gli ha detto ti è nato un maschio. Quell'uomo diventi come le città che il Signore ha distrutto, eccetera. Cioè, la rabbia di Geremia è una rabbia condivisibile. E a chi vado a raccontare la mia rabbia se non la racconto a Dio? Aprite i salmi. Se qualcuno di voi è abituato a leggere i salmi, alle lodi, al vespri, così nelle ore liturgiche, trova moltissime volte il salmista arrabbiato, e lo dice a Dio che sono arrabbiato, perché non riesco a sopportare il male che mi circonda. Beh, allora, in questo senso, io vorrei dirvi, cercate di arrabbiarvi davvero con Dio, perché ogni volta che vi arrabbiate con Dio, c'è una cosa bellissima, che Lui vi dona lo Spirito Santo per capire un po' di più a fondo la situazione in cui stiamo vivendo. E d'altra parte, davanti al problema del male, come si fa a non essere arrabbiati? Il problema del male è un problema gigantesco che non oso affrontare perché ci vorrebbe, non dico i 4 minuti, ma neanche le 4 ore sarebbero abbastanza. Va bene.
Abbiamo una domanda dall'uomo dei ragazzi di San Pietro. In una comunità che protesta l'uguaglianza tra i suoi figli, come si convive con una struttura ecclesiastica fortemente maschilistica?
Allora, io non vado a giudicare le strutture locali perché non ci sono dentro, non faccio fatica a capire che effettivamente nei secoli la Chiesa, che è tutta in mano a uomini maschi, speriamo che siano maschi, ha in qualche maniera messo da parte la donna. Ormai però in tutti i documenti Papa Francesco in modo particolare, direi su questo bisognerebbe proprio avere il coraggio di prendere in mano i documenti e cominciare a leggerli, insiste notevolmente. Voi sapete che ha stabilito anche una commissione per studiare il ruolo, diciamo come è nata perché si chiedeva di dare il diaconato alle donne. Ora, dare il diaconato alle donne vuol dire riconoscere un servizio liturgico comunitario che fa entrare quella persona che lo riceve all'interno del clero, cioè delle persone addette proprio all'annuncio del mistero di Cristo nei sacramenti. Roberto, diacono, può battezzare, a parte che il battesimo lo può dare chiunque di noi, ma Roberto come diacono ha la possibilità di celebrare un matrimonio, di assistere alla celebrazione di un matrimonio. Quindi voglio dire, il diacono è una figura molto importante, quasi direi un ponte di collegamento fra il sacerdozio e il laicato. Ecco, si voleva dare anche alle donne e il Papa saggiamente ha istituito una commissione di studio per vedere in concreto. Però, perdonate, io non domani non conosco la tua parrocchia, ma nella mia dove sono, non mia, ma insomma dove sono attualmente, se vengono meno le donne la parrocchia muore, non va avanti più niente. La carta è tutta in mano loro, la catechesi per metà in mano loro, i servizi anche così di aiuto sono in mano loro. Io dico davvero, allora lo vedo nella chiesa primitiva, è bellissimo che Gesù aveva un gruppo di donne che lo seguiva regolarmente e che tra l'altro preparavano da mangiare, li seguivano, li aiutavano, facevano in modo che Gesù e gli apostoli potessero fare quello che dovevano, che avevano previsto di fare. Quindi non per niente l'annuncio della risurrezione è stato affidato a una donna. Allora, capitemi, noi dobbiamo aiutare i gestori, adesso lo dico ridendo, del potere ecclesiastico a prendere molto sul serio una modalità, ve la dico con la parola che Monsignor Zuppi sta usando in ogni incontro. Lui continua a dire: la nostra Chiesa deve diventare sinodale. La parola sinodale viene dal greco e vuol dire che ci ascoltiamo a vicenda. Quindi non deve esserci più una gestione padronale, ma una gestione sinodale. E allora diventa bellissimo, perché dovremo difenderci dalle donne, perché saranno sempre in numero maggiore dei maschi a tutte le riunioni. Non è vero? È così. Non per niente andate a leggere in San Paolo, a un certo punto San Paolo arriva a dire: le donne in assemblea tacciano. Voleva dire che parlavano troppo, perché se Paolo subito all'inizio ha sentito bisogno di dire una cosa del genere, non mi meraviglio, insomma. In fondo, adesso lo dico da maschio, io ringrazio il Signore che ha creato le donne, perché hanno un cuore enormemente più bello e più grande del cuore maschile. E quando una famiglia funziona, perché c'è una donna che funziona. E quindi io direi che dobbiamo riscoprire davvero questo carisma femminile e che diventi ricchezza per la comunità cristiana. Vabbè, questa.
C'è un'altra domanda da parte del gruppo dei ragazzi: come si può concepire che esistano gli psicopatici? Non hanno la possibilità di amare. Come possono amare Dio e gli esseri umani? Come possono essere salvati?
Ma sono tutte domande diverse queste.
Sì. Quindi come si può concepire che esistano gli psicopatici? La domanda è: in quanto non hanno la possibilità di amare, come possono amare Dio e gli esseri umani? Quindi come possono essere salvati?
Sì. Allora, qui rientriamo nel problema del male. E qui dobbiamo chiarire una cosa importante: da dove viene il male? Chi è la causa del male? Fate un esame di coscienza. Quante volte avete pregato per evitare un problema? Tipo, io da ragazzo pregavo perché volevo superare gli esami. Voi qualche volta lo fate, visto che c'è ancora qualcuno in età di esami, Oppure la mamma è ammalata, io prego che guarisca. Quindi con il risultato qualche volta che poi la mamma muore e la persona che ha pregato perché la mamma guarisse dice: basta, io non credo più a niente perché ho pregato, Dio non mi ha ascoltato. Qui dietro c'è un'idea sbagliatissima, molto grave, che però è entrata nella catechesi, quindi fa parte del nostro modo di pensare, che tutto quello che avviene è voluto da Dio. Se io stasera sono qui perché Dio l'ha voluto, se mi ammalo perché Dio lo vuole. E allora c'è tutta una modalità di dire: accetta tutto quello che ti viene perché è mandato da Dio, e quindi tu lo offri al Signore e soffri in silenzio. Ora, tutto questo contraddice palesemente il comportamento di Gesù nel Vangelo. Gesù nel Vangelo ha combattuto in tutti i modi ogni forma di male. Male fisico, non c'è bisogno che ve lo dica. Male morale, peccato, chiaramente. Il male anche di tipo sociale. Cosa ha fatto nel Tempio con la frusta quella volta? E che coraggio ha avuto anche nell'affrontare i detentori del potere di allora, direi proprio combattendo in maniera forte contro ogni prepotenza, ogni forma di male. Allora noi dobbiamo decidere di capire che Dio non è colui che fa il burattinaio. Burattinaio per me è quello che muove i fili delle burattini, dei burattini. O non è il macchinista che muove le leve per cui tutto quello che mi capita è fatto da Dio. La preghiera che abbiamo fatto stasera prima di cominciare, ognuno di noi è voluto e amato da Dio. E pensate, allora ognuno di noi è oggetto di un amore personale, individuato, cioè individuale nel senso proprio specifico. Mentre io faccio fatica ad amare due persone o più persone, Dio ci ama ad uno perché ci ha chiamato all'esistenza per amore. E questo amore ce l'ha giurato per sempre, non verrà mai meno. Noi vorremmo che questo amore diventasse per noi togliere gli ostacoli, in particolare l'ostacolo principale, la morte. Perché deve morire l'uomo? Se Dio c'è, non dobbiamo morire. Se Dio c'è, uno non si deve ammalare. Ecco, Dio non ha questo ruolo. Dio è al nostro fianco nel condividere, e questo è proprio il concetto dell'incarnazione di Gesù, del Verbo Eterno che si fa uomo, assume un corpo umano, ne prende tutte le conseguenze fino alla morte di croce, cercando di essere veramente solidale con ogni situazione umana per poter essere al fianco di ciascuno di noi quando noi dobbiamo affrontare qualsiasi tipo di difficoltà e soprattutto la morte. Allora, dentro a questo problema, quando la persona che ha fatto la domanda parla di psicopatico, sta parlando di un figlio di Dio amato che purtroppo per motivi dove Dio non c'entra assolutamente è portatore di un handicap molto grave che gli rende estremamente difficile vivere. Allora, a questo punto noi dovremmo rispondere immediatamente col tema della comunità. Il Signore non ci ama individualmente nel senso di renderci un'isola ritagliata e sganciata dalle altre persone. Al contrario, riempie la mia vita della sicurezza del suo amore perché io abbia il coraggio di prendere questa vita che lui mi ha dato e di usarla per amare le persone attorno a me. Dovrebbe succedere quello che potrei leggervi da vari brani del Nuovo Testamento, che noi dovremmo diventare veramente fraternamente vicini soprattutto a chi è portatore di qualche problema. Quattro minuti sono passati, ma io vorrei aggiungere tante altre cose. Prego.
Posso collegarmi a quella domanda? Io mi sembrava di aver capito che la domanda volesse sapere le persone che non sono in condizione di essere consapevoli di quello che fanno, di quello che pensano, possono raggiungere comunque la salvezza? Io l'ho interpretata un po' così questa domanda.
Una seconda.
Probabilmente è molto più giusta la tua interpretazione di quella che ho fatto io prima. E quindi se accettate comincia la domanda dei quattro minuti perché
sì,
è il tema. Allora io rilancio la domanda, adesso visto che sei vicino dialoghiamo davvero però. Cos'è la salvezza? Cosa vuol dire salvezza? Ecco, questo è...
Il fatto di conoscere Cristo e di vivere in comunione con Lui e di risorgere.
Ecco, tu l'hai messo sul piano religioso, proviamo a metterlo sul piano fisico, cioè in fondo noi siamo stati chiamati alla vita, papà e mamma ci hanno dato la vita, sì, però Dio è intervenuto. C'è qualcosa che non va?
Allora
ci ha chiamato a un'esistenza fisica, ci ha dato un corpo, ci ha dato la gioia di amare, di costruire un matrimonio, di generare dei figli. Allora non può essere che Dio mi dà queste cose, poi queste non contano niente, conta quello che ci sarà nella vita eterna. Sarebbe una stupida, come dire, prova che avrebbe potuto evitarci. Se il Verbo Eterno si è fatto carne, questa carne interessa a Dio. Dio vuole il mio, uso una parola pericolosa, il mio benessere. Notate, benessere non vuol dire avere soldi, anche se noi oggi lo usiamo così la parola benessere, vuol dire essere come persona in una situazione dignitosa. Ecco, allora, se questo è il progetto che Dio ha, io devo lottare con tutte le mie forze contro ogni forma di limitazione che non permetta a una persona di realizzare in pienezza la sua esistenza terrena. Guardate che questo è molto bello, importante, è la base che dà, direi, dignità al lavoro umano, a tutte le professioni. Pensate a chi insegna, pensate ai medici, ma pensate a chi crea lavoro, ma tutte le professioni sono tutte intrecciate tra di loro nell'aiuto vicendevole. A questo punto la domanda però va oltre, e però dopo questa terra, dopo questa vita terrena, Dio che cosa mi promette? Ecco, dire che mi promette è troppo poco. Dio che cosa mi ha preparato? Il senso profondo dell'incarnazione, e visto che siamo nella luce pasquale della morte e della risurrezione di Gesù, è che noi siamo già, qui l'abbiamo letto nella preghiera iniziale, dice, noi siamo già risorti, cioè Dio ci ha dato una vita che dura per sempre. Allora è molto bello questo fatto che la salvezza non me la devo conquistare io, non è il frutto di quello che io faccio, le mie preghiere, l'osservanza dei comandamenti, l'impegno di amare le persone. E a volte nella catechesi o nell'educazione ci dicevano, ecco, più preghi meglio è, più fai sacrifici meglio è. No, non fa parte dell'annuncio cristiano. L'annuncio cristiano è che Dio gratuitamente ha deciso di aprirti le porte del paradiso. Ti vuole con sé per tutta l'eternità. Ti ha perdonato tutti i tuoi peccati e adesso ti dice, ti va bene o non ti va bene? Accetti o non accetti? Ci stai o non ci stai? E vi dico, queste tre domande che ho fatto ve le metto in termini, direi, catechesi. Hai fede in Cristo o non hai fede in Cristo? Ti fidi che Cristo davvero è morto per la tua salvezza o dici che non ti fidi e Cristo lo escludi dalla tua vita? Notate, è molto importante quello che vi sto dicendo, nel senso che prima viene il dono gratuito, il perdono. Sapete che la parola perdono è il superlativo di dono? In latino noi diciamo bello, bellissimo, loro dicevano dono per perdono. Il dono per eccellenza, il massimo dei doni, è un Dio che ha deciso, io sono tutto per te e ti voglio unito con me per sempre. Questo è il grande dono. Immeritato, non per niente, io ho scelto come brano di leggere questo, che dice, la salvezza non viene da voi, ma è un dono di Dio. Non è il risultato dei vostri sforzi. Quindi, a una vita cristiana, intesa come l'impegno umano che si dà da fare anche con la preghiera, con l'etica, con le attività di carità, eccetera, per guadagnare una poltrona in paradiso, è veramente qualcosa di pagano che Cristo non ha mai annunciato. Cristo ha annunciato che lui ci ha già perdonati, che lui ci ama e ci ha chiesto solo di amarlo come ci ama lui. Accetti il mio amore, ti lascia amare o non ti lascia amare? Oh, se poi ci accettiamo questo amore, ma è chiaro che io entro in un atteggiamento dove la preghiera mi fiorisce dal cuore per riconoscenza, dove i comandamenti diventano addirittura la base umana senza della quale non mi sentirei neanche uomo, e vado ben oltre in un atteggiamento di dono totale della mia vita a servizio degli altri. Ma capite che è rovesciato il concetto. Dio non riscuote tasse. Dio non è l'agenzia delle entrate a cui dobbiamo dare la messa della domenica, la preghiera del mattino, la preghiera della sera, l'osservanza dei 10. Capite che questo un Dio esattore delle tasse è orribile? La prima domanda che mi aveva fatto: si può arrabbiarsi con Dio? Certo, io con il Dio esattore delle tasse sono molto arrabbiato. Io invece ho un Dio papà, un Dio innamorato di me, che mi manda suo figlio a morire per me, che decide di assumere addirittura la mia vicenda umana. La salvezza me l'ha già regalata, basta che io l'accolga. Non è, come dire, il punto d'arrivo dei migliori, è il contrario, è il regalo. Allora, se in una famiglia c'è una persona portatrice di un handicap come questo, ma volete che non sia privilegiato nel dono d'amore che lo aiuta davvero a entrare in sintonia profonda con il Signore? Io vorrei che voi parlaste con i genitori che hanno dei bambini down. È una cosa che mi ha colpito profondamente. E questi genitori che mi dicono: mio figlio o mia figlia ha un'intuizione di tipo religioso enormemente superiore alla mia, una capacità di cogliere l'amore del Signore che io non ho. Io, che proprio perché avendo delle nostre qualità legittime, umane, siamo molto distratti, mentre ci sono persone che lo colgono con più profondità proprio perché sono portatrici di una situazione che le rende più attente a certi valori interiori. Allora, io non auguro a nessuno di avere degli handicap per avere più interiorità, però auguro che a noi che abbiamo tante capacità ci sia proprio l'impegno invece di dare spazio a un'interiorità e a una conoscenza dell'annuncio del Vangelo che ci tolga finalmente da un ricatto religioso di cose da fare, per entrare finalmente in un atteggiamento da innamorati che rispondono con l'amore all'amore del Padre. Penso che verrà fuori ancora questo tema, quindi sono già andato ben oltre.
Allora, sempre dal gruppo dei ragazzi: vorrei sapere come il demonio sceglie le sue prede, come tende loro le tentazioni. Quindi come il demonio sceglie le sue prede.
Allora, vorrei leggervi dei brani di Sacra Scrittura, perché se lo dico io con le mie parole potreste anche non crederci. Gesù ha lottato duramente contro tante forme, direi, di menomazione della persona umana attribuite al demonio. State attenti, perché ho detto attribuite. Nella cultura dell'epoca della vita di Gesù, ogni forma di malattia era attribuita a qualche spirito maligno. Ma noi sappiamo che questo non è vero nella maggioranza dei casi. E l'essere andati avanti nella scienza ci ha permesso di decidere da dove vengono determinate malattie, anche mentali, che sono le più difficili, le più complicate da studiare. Quando Pietro, primo della classe, interrogato da Gesù, chi dice la gente che io sia? Vi ricordate quell'episodio? E dopo Gesù domanda: ma voi chi dite che io sia? Pietro gli risponde: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Bellissimo, primo della classe, voto 10. Subito dopo Gesù gli dice: bene, questo figlio di Dio che tu hai riconosciuto adesso parte per Gerusalemme, dove verrà ucciso, e lui darà la sua vita per la salvezza di tutti. Allora il primo della classe, che è Pietro, si oppone e dice: Gesù, ma cosa dici? Ma non ti capiterà mai, ma ci siamo noi, ti difenderemo. Vi ricordate cosa ha risposto Gesù? Vai via da me, Satana. Mettiti dietro a me, Satana. Cammina dove cammino io. Non venire a insegnare a me, tuo maestro, qual è la strada che dobbiamo percorrere. La parola Satana nel Vangelo è usata moltissime volte con questo significato preciso: colui che si oppone ai progetti di Dio. Può essere anche mio papà o mia mamma, eh? Quante volte mi è capitato che una persona venga da me e mi dica: ho deciso di farmi sacerdote, di consacrarmi nella vita religiosa, clarissa di clausura. E il nemico numero uno è il papà o la mamma, che non vuole, tra virgolette, perdere questo figlio o questa figlia. E lì è il caso proprio di dire: vai via da me, Satana. Allora, la domanda era un po' troppo materializzata. È quasi che ci siano due dei. Una è Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, famiglia d'amore, e il secondo è il diavolo, che sono in competizione fra di loro, neanche per sogno. Noi, la nostra vita è totalmente dominata dalla Trinità, non dal diavolo, assolutamente. Che poi ci siano situazioni, direi al 99,9% create dall'uomo, che mi portano ad agire contro il volere di Dio, lo dimostra il fatto che io per primo ammetto di aver fatto dei peccati, penso anche voi, e che la messa inizia sempre dicendo: Signore, perdonaci i nostri peccati. Quindi voglio dire, a tutti noi capita di vivere situazioni che ovviamente interpretiamo come una lotta fra il progetto che Dio ha su di noi e la strada che Lui mi indica, e invece un'altra possibilità che al momento sembra avere dentro anche delle cose che dovrebbero darci gioia, darci una realizzazione, ma che sono contrarie alla volontà di Dio. Allora, a quel punto io mi rendo conto che sto affrontando la stessa lotta che affrontava Gesù nella sua vita, la lotta tra il bene e il male. Mettere il diavolo mi sembra eccessivo, mi sembra veramente tornare a cercare una causa che possa in qualche maniera meccanicamente dividere i buoni dai cattivi. Adesso provate a pensare alle tentazioni, tra virgolette, che tutti senz'altro stiamo vivendo. Normalmente sono tre le tentazioni più grosse che affrontiamo: il potere, dominare sugli altri. Voi pensate che sia il diavolo a venire a suggerirmi che io devo primeggiare sugli altri? Fin da quando ero piccolo mia mamma mi diceva: devi essere primo della classe, devi essere migliore degli altri, se giocavo a pallone dovevo essere io che segnavo il gol, e se vado a lavorare devo prendere io il primo posto e magari fare le scarpe al mio vicino. Ma allora la mia mamma era un diavolo che mi tentava. Provate a pensare se non siamo stati educati alla competizione per schiacciare gli altri. Il diavolo non c'entra proprio niente, è un'educazione sbagliata. Il potere, il piacere. Il Signore ci ha dato il piacere come una delle cose più belle che dà senso alla vita. Provate a mangiare delle cose insipide o cotte male, eh? Ringraziate il Signore che ci ha dato l'agusto, che ci dà piacere, un bel bicchiere di vino, e poi aggiungeteci la sessualità, che è il dono più grande che Dio ci ha dato. Certo, sono piaceri finalizzati, perché se io poi mi ubriaco di vino, mi ubriaco di whisky, mi ubriaco di droga, mi ubriaco di non so cos'altro, alla ricerca di quel gusto che invece doveva essere finalizzato a dare senso alla mia esistenza, se la sessualità, anziché essere lo strumento della comunione, dell'amore, della procreazione, della gioia, della compagnia, dell'amicizia, mi diventa invece di nuovo egoisticamente un possesso, una ricerca affannosa di qualche cosa che poi non mi accontenterà mai, beh, allora, ma lì il diavolo non c'entra proprio niente, capite? Poi se uno stampa una rivista pornografica o ti riempie internet di figure pornografiche, non è il diavolo che lo fa, ma è un commerciante che ha i suoi interessi e che, sfruttando la nostra debolezza, sta cercando di fare i soldi. Allora, potere, piacere e possesso. E dal possesso viene fuori, come dire, proprio l'accumulo dei beni, provate a pensarlo, non vi è mai venuto voglia, vedendo in una vetrina determinati oggetti, di averli? Forse quando eravamo un po' più giovani, andando al supermarket, vedendo tutte quel ben di Dio lì, tutte le cose che ci piacevano a portata di mano, la voglia di allungare la manina e di prenderne uno, ma uno piccolino, per carità, non mi vede nessuno. No, provate, dov'è il diavolo lì? Non c'entra assolutamente nulla. Poi se andiamo invece su possesso del demonio, io qui taccio, perché io non ho mai avuto in 80 anni di vita un'esperienza di un indemoniato. Quindi direi delle cose sciocche. Andate a leggere i libri di Amort, questo grande esorcista, che ha avuto delle esperienze. Io alzo le mani e direi, prendo atto, io ringrazio il Signore, a me non è mai capitato, nonostante che la mia vita ha toccato migliaia di persone in tanti posti. Vabbè, i 4 minuti, vabbè.
Allora, qui una madre che scrive: mia figlia mi ha chiesto cosa mi dici degli astrolopiteti, neanche loro sono esistiti, e dei dinosauri ci sono i resti. Quindi la domanda è su, ovviamente,
origine della vita.
Su origine della vita, quindi il creazionismo.
Alzo le mani. Vedete, è un tentativo, cioè, correggo. Noi siamo delle povere creature umane, prima cosa, siete coscienti che noi siamo povere creature umane e fra l'altro limitate. Poi per fortuna c'è chi studia una cosa, chi ne studia un'altra, diventiamo capaci di affrontare 1000 problemi e io sono contento che ci sia lo specialista del singolo problema. Però se io parlavo, ma anche solo 200 anni fa, di fenomeni, pensate, la Terra che gira attorno al Sole e invece è il Sole che gira attorno alla Terra. Fino a 400 anni fa, chi diceva che era la Terra che girava attorno al Sole era preso per pazzo. Oggi noi prendiamo per pazzi quelli che dicono esattamente il contrario. Tra l'altro andate in internet e troverete che c'è un gruppo folto che sostiene che tutto è sbagliato, che è la Terra che è ferma e gli gira il Sole attorno. Tanto per dirvi, siamo nel 2000, quindi non meravigliatevi di niente. Ma perché vogliamo incasellare tutto? Chi crediamo di essere? Siamo noi a decidere tutto come chi ha creato, quando ha creato, cosa è avvenuto, cosa non è avvenuto. La Bibbia è molto più saggia. La Bibbia si domanda, e così nasce la Bibbia, no? In un mondo dove c'erano molte religioni diverse, che attribuivano a dei diversi funzioni anche molto strane, la Bibbia si domanda: ma c'è un Dio solo da cui dipende la nostra vita o ci sono più dei? E ci dà la risposta, ed è un Dio buono che crea. La Bibbia non aveva nessuna intenzione di venirci a raccontare come è avvenuta la creazione, ma di dirci che Dio è buono e che il mondo è creato da Lui, questo sì, e che noi, l'uomo, la donna, siamo il capolavoro della sua creazione. Tutte le altre cose sono un magnifico pascolo per l'intelligenza umana che va scoprendo di anno in anno cose meravigliose. Io mi sono laureato in matematica e fisica, tanto per scoprire una carta, no? E ai miei tempi l'atomo era ancora composto da 4 elementi. Oggi ce ne sono non so quanti. E penso che chi è giovane scoprirà, andando avanti, che le cose sono ancora più complicate, ma anche più belle, che oggi noi siamo immersi in un oceano di vibrazioni elettromagnetiche che creano davvero un'unità del cosmo. Ma capitemi, non leggo questo alla rivelazione, La rivelazione è la rivelazione dell'amore gratuito di Dio che ha deciso di dare senso alla vita umana aprendogli fin da adesso, da questa terra, la comunione profonda d'amore con la vita divina che poi fiorirà e maturerà in pienezza quando finalmente questa gabbia che è il nostro corpo sarà sostituita da qualcos'altro che il Signore ci darà e come ha fatto con suo figlio Gesù nella risurrezione. Avete notato? Sono ancora nei quattro o sono fuori?
Ancora 30 secondi.
30 secondi come vuole. Forse perché non ha guardato l'orologio. Avete notato che Gesù non viene riconosciuto? Gesù non ha più la faccia di prima. È magnifico. Maddalena, questa donna innamorata di Gesù, volete che non sapesse come era fatto il volto di Gesù? L'avrà guardato mille volte. Poi gli aveva messo un unguento sui piedi, quindi vorrei dire, lo conosceva questo Gesù. Va al sepolcro e non me lo riconosce. Gesù si presenta agli apostoli e deve essere Giovanni che dice a Pietro: sai che forse quello là è il Signore? Ma come forse? E domani leggeremo, dopodomani leggeremo nel Vangelo di domenica, nel Vangelo di Luca questa volta, che Gesù arriva e tutti si spaventano, è un fantasma, non ha la faccia di Gesù, come ha fatto a entrare dalle porte chiuse? Che bello! Cioè, il corpo di Gesù non è più quello di prima, ha delle qualità totalmente nuove. Ma allora cos'è il corpo? È lo strumento di comunicazione. Ma quando lui parla e dice Maria, Maria si volta e lo abbraccia, è bastato il nome. O quando si presenta, biglietto da visita, le stimmate, e immediatamente lo riconoscono. Vedete che bello? Quindi quando questa gabbia che è il nostro corpo sarà sostituita da quello definitivo, lasciatemi usare le mani, guardate, adesso noi abbiamo il nostro spirito che è prigioniero del nostro corpo. E un prigioniero vuol dire che io devo usare questo corpo per parlare. Se la mia bocca fosse fatta in maniera diversa, voi sentireste una bella voce, tipo, non so, quei grandi cantanti, no, che cantano così bene. La gabbia umana poi invecchia, guardate come sono conciato. Allora, questo spirito che può essere altissimo. Sto pensando a figure di santi meravigliosi che negli ultimi anni di vita erano incartapecoriti letteralmente, ma lo spirito era brillantissimo, era di un amore altissimo verso Dio. Allora, spirito prigioniero del corpo. Io ho questa visione che quando saremmo risorti, correggo, subito dopo la nostra morte, perché lì saremmo risorti, finalmente lo spirito darà forma al nostro corpo e quindi avremo una modalità per comunicare gli uni con gli altri che sarà secondo la ricchezza dello spirito che abbiamo dentro. Santa Teresina del Bambino Gesù lo raccontava in una maniera meravigliosa e diceva: ognuno di noi è come se stesse costruendo un vaso. Quando noi arriviamo in paradiso, Dio riempie questo vaso di amore e tu hai piena d'amore, sei felicissima. Però dice, se tu nella vita invece di un vaso hai costruito un piccolo barattolo, piccolo piccolo così, beh, Dio te lo riempirà e tu sarai contento lo stesso, ma però sarai col tuo piccolissimo vaso. Allora, che bello, lo spirito sarà quello che determinerà la nostra forma di domani. Allora, non mi ricordo più da dove sono partito in questa digressione sulla forma corpo e anima. Torniamo al concetto. Io avevo fermato. Non mi interessa sapere con esattezza queste cose scientifiche, che comunque è bene che vengano ricercate. A me interessa sapere che ho un Dio innamorato di me, che dà senso alla mia vita. E questa vita, non solo in questa vita terrena, ma soprattutto nel momento in cui, liberato da questo involucro terreno, saremo finalmente in grado di comunicare fra di noi con una ricchezza spirituale che oggi non abbiamo. E ricordatevelo, chi è marito e moglie sarà marito e moglie in eterno. Chi è figlio, e alzi la mano chi non è figlio di voi, Guardate che siamo tutti figli, Tutti, non tutti padri, ma tutti figli. Bene, saremo figli anche in paradiso e finalmente riusciremo ad amare persino papà e mamma. e ci ameremo tra di noi. Allora capite che è bello avere davvero una possibilità, uno strumento adatto alla nuova realtà trascendente della vita divina per poter amare Dio mentre amiamo i nostri fratelli. Questo è l'annuncio della rivelazione. L'astropiteco o i dinosauri per me non fanno parte del discorso della rivelazione.
La salvezza è mediante la sola fede o mediante le opere?
Allora, quando la preghiera che io ho scelto questa sera per cominciare l'incontro con voi, quando Paolo dice: la misericordia di Dio è immensa, grande l'amore che Egli ha manifestato verso di noi, mi sta dicendo che io sono immerso in una atmosfera d'amore da parte di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo. Notatelo, un difetto della nostra cultura attuale cristiana, in queste nostre terre dove viviamo adesso, è che la Trinità non è stata molto gettonata, per cui usiamo la parola Dio, che è una parola direi vuota, perché se non la riempio, quel Dio potrebbe essere che qualcosa di sbagliato. Vi faccio una battuta storica: le SS, cioè quei soldati che durante la guerra dal 40 al 45 hanno combinato delle cose veramente tragiche, avevano un cinturone su cui c'era scritto Dio è con noi. Quale Dio è con noi? Quindi quando io da credente dico la parola Dio, sto impoverendo il mio linguaggio. Io dovrei dire, come usa sempre Paolo, Dio Padre di Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è uomo, si è incarnato, è storia. A partire da questo Gesù storia, se lui mi rivela dopo la sua risurrezione, quindi è anche Dio, mi rivela che c'è un papà, mi va bene, questo papà è il mio papà come il suo papà. E se mi dice che poi non mi lascia solo e mi lascia lo Spirito Santo, allora a quel punto io scopro di essere immerso nell'amore di una famiglia, padre, figlio e spirito, che si amano immensamente e che danno senso al mio vivere. Ma allora, che senso ha la domanda se mi posso salvare con le opere o con la fede? A me pare di avervi già risposto prima, quando vi dicevo: questo Dio amore gratuitamente mi dà questo amore e mi chiede: lo vuoi accettare o non lo vuoi accettare? Ti va bene o mi rifiuti? Dove allora, capite, grazie papà e mamma, che quando io ero piccolino e non ero in grado di fare questa scelta, hai deciso di portarmi al fonte battesimale. E in quel momento papà e mamma hanno detto per me: io credo in Cristo. Credo che questa creatura qui così bella potrà vivere in eterno, proprio perché io oggi la unisco in maniera vitale direttamente alla vita divina che c'è in Cristo. Poi siamo diventati grandi e capite adesso le difficoltà. A quanti anni avete fatto la cresima voi? Voi sapete che la cresima vuol dire anche confermazione, quindi dovrebbe essere che mia mamma e mio papà mi hanno battezzato da piccolo, quindi hanno scelto Cristo per me. Poi sono diventato grande e dico: papà e mamma, tiratevi un po' da parte, adesso scelgo io, confermo, metto la mia firma, io scelgo Cristo. Ditemi la verità, l'avete vissuta così la vostra cresima? Vale la pena di andare avanti a fare una catechesi elementare per fare poi una festa, un banchetto, un regalo e poi dimenticare tutto, perché subito dopo la cresima succede che è proprio il momento in cui dei ragazzi che non hanno una preparazione alla vita religiosa dicono che venire in chiesa è una noia infinita. Io gli do anche ragione. Allora, Che cosa ci salva? La fede o le opere? Ci salva l'amore. Se entro in questa dimensione di amore, gratuito, regalato da Lui, allora entro in un amore riconoscente e costruisco tutto quello che posso perché questo amore diventi reale. Mi sposo, amo questa creatura a cui dedico la mia vita e voglio che sia un capolavoro proprio perché io la amo e lei mi ama e generiamo dei figli per poter davvero creare capolavori d'amore. Mi faccio sacerdote, rinuncio a formarmi una mia famiglia per poter essere a servizio di tutte le coppie sposate per aiutarle a vivere bene il loro amore e educare i loro bambini. Che bello! Allora non mi interessa più andare a vedere quali opere io devo fare per andare in paradiso. Una sola, credere in Cristo. Il resto è tutto secondario, lo dice Gesù a Nicodemo, eh? Questa è l'unica cosa che devi fare, credere in Cristo. Quando dico Cristo intendo Gesù di Nazareth, nato da Maria Vergine, però morto e risorto, e quindi Dio come il Padre. Credi tu questo? Dal momento che gli dico sì, lui mi invade con il suo amore. Lo Spirito Santo vive nel mio cuore, io sono salvo, io sono, preghiera di prima, io sono risuscitato. La vita di Dio è già in me. Certo, col peccato posso anche ostacolare la crescita di questa vita divina, ma qui possiamo trovare tutti i passi che volete sulla misericordia infinita di Dio che ci perdona costantemente tutti i nostri peccati.
Dal gruppo dei ragazzi: come si può conciliare intelligenza artificiale e religione? Specificando se si riuscisse a creare la vita. Poi facciamo una pausa.
No, adesso la sparo grossa. Se riusciamo, un scienziato pazzo, non so, insomma, che riuscisse a creare davvero la vita, va bene, Dio interviene in quel momento a dare la vita in base alla strumentazione umana. In fondo, scusate, è uno spermatozoo che raggiunge un ovulo e lo feconda, no? Una cosa tecnica, una cosa biologica, e Dio interviene in quel momento e la vita la dà Dio, non la dà né lo spermatozoo né l'ovulo, è Dio che dà la vita. Allora, purtroppo io sono convinto che stanno già facendo esperimenti di clonazione più che altro, cioè riprodurre un uomo secondo determinate caratteristiche modificando i geni. Poi era il sogno di Hitler, no, di avere la razza pura tedesca, tutti biondi, tutti belli, tutti alti, tutti sani, capite? Sempre il peccato originale, tale quale, cioè l'uomo che pensa di essere Dio e di poter decidere lui le sorti della vita. Questo è il peccato per eccellenza, il sostituirsi a Dio, assolutamente. Sull'intelligenza artificiale si sono aperte davvero tante discussioni teologiche, perché precedentemente noi conoscevamo poco o niente dei meccanismi del cervello. Le neuroscienze, le chiamano così, neuroscienze, si stanno sviluppando anche nell'andare a vedere il perché delle decisioni che prendiamo, quali condizionamenti agiscono su di noi, perché alcune persone sono più violente di altre, perché alcune sono più sensuali di altre, perché, insomma, che cosa condizionano le mie scelte. E addirittura a questo punto entriamo in contatto, penso che sapete un episodio sconcertante, che due robot che sono stati creati dall'uomo, a un certo punto hanno imparato a parlare perché gli hanno insegnato la lingua inglese, quindi gli ha messo dentro il vocabolario, la grammatica, per cui parlano bene, non sbagliano, magari la voce è un po' più non metallica, cioè vabbè, però due robot creati dall'uomo a un certo punto hanno cominciato a dialogare fra di loro in una lingua che non era stata insegnata dall'uomo. Come dire che i circuiti elettronici creati dall'uomo erano in grado di produrre dei suoni, perché poi la lingua cos'è, dei suoni logici, articolati, che l'altro comprendeva, ma colui che ha costruito quella macchina non capiva assolutamente. Quindi viene il momento in cui le intelligenze artificiali dialogano tra di loro e, Dio non voglia, diventano padroni di dominare su di noi. Allora, che problemi nascono a questo punto? Direi che sono più dei problemi di tipo esistenziale che di tipo religioso, perché il problema, a meno che chi ha fatto la domanda intenda domandarsi se adesso anche i robot andranno in paradiso, no, perché allora non so se chi ha fatto la domanda vuole interloquire, voglio dire aiutarmi a capire dove voleva arrivare.
C'è anche...
Ma sono leggermente sordo. La stessa cosa. Cos'è la salvezza? Torniamo alla domanda. Scusa, la salvezza? Allora, allarghiamo. Se ci fossero altri viventi sui pianeti, su altri pianeti, no? Non so, mi pare che ce n'è almeno un migliaio uguali alla Terra in giro per le varie galassie. Quindi non è esclusa una possibilità del genere. Allora, io adesso qui metto la mia... dico, scusa, lascia decidere a Dio. Mi spiego. Ci sono delle cose che sono alla nostra portata. Ci sono delle cose che dico, dai, è inutile che ci lambichiamo il cervello, non le conosciamo, non conosciamo il contenuto vero, beh, lascia che sia Dio a decidere, perché te ne faccio un altro di esempio, no? È molto bello questo come esempio. Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini, nota la parola uomini, ma di tutti li vuole. E quelli che fanno il male? Giuda, dove lo mettiamo? In paradiso o in inferno? Ecco, quando io arrivo a questa domanda, dico, lascia decidere a Dio, perché tu cosa vuoi sapere di Giuda? Solo quei due fratelli che ti ha raccontato il Vangelo, tutto il resto non lo sai. Mi capisci? Lo dico, San Tommaso nella Summa Teologica arriva proprio a dire, non può Dio escogitare delle modalità per cui riesce a portare in paradiso e a salvare persone che dal nostro punto di vista no, sono proprio in situazione di peccato. Ma cosa ne sai di quello che passa dal momento di quella che noi chiamiamo la morte al momento dell'incontro col Signore? Io ho parlato con uno dei risvegliati, no? Sai che vanno in coma, e per noi è lì, vegeta, quindi non c'è relazione. E quelli mesi dopo, anni dopo, si svegliano, mantenuti in vita ovviamente dalle macchine, e ti dicono, io ho vissuto un'esperienza bellissima, quello che ho conosciuto io era un omone, uno scaricatore di porto, voglio dire, sapete, che diceva, ma per favore fatemi tornare indietro, stavo così bene, perché mi avete svegliato? E raccontava di questa visione di luce, tutti i risvegliati raccontano questa visione di luce, di pace, di serenità, di incontro con Dio. A quel punto cosa ne sappiamo? Lasciamo decidere a Dio, mi pare molto importante. E qui apro una cosa delicatissima, Madonna di Fatima prende questi bambinetti e gli dice delle cose molto belle ma molto difficili. Un bel giorno gli fa vedere l'inferno. Vi ricordate? Non so se conoscete, molto importante secondo me Fatima, è molto... Guardate che secondo me la storia come l'ha presentata Fatima è una profezia di quelle potentissime che si sta ancora realizzando adesso. Vabbè, gli fa vedere l'inferno e gli fa vedere che le anime cadono nell'inferno come la pioggia. Quindi, e poi dice a questi bambini... Se voi pregate, li salviamo. Beh, come li salviamo? Sono dei peccatori che vanno all'inferno, perché me li vuoi salvare? Perché Dio li vuole salvare. Ma allora posso salvarli? Ma quali? Quelli lì di quel giorno? O anche quelli di ieri? magari era dall'altro ieri, perché non di 1000 anni fa? Cioè, capite la domanda? Se la mia preghiera è in grado di fermare la sorte finale delle persone, che bello! Allora vuol dire che c'è una comunione potentissima per mezzo di Cristo che ci collega con Dio, per cui ogni più piccola azione entra in un gioco universale dove io che soffro in questo letto e offro al Signore il mio dolore, la mia preghiera, divento salvezza per una persona che diversamente sarebbe precipitata nel nulla. Mi capite? Però anche qui devo aggiungere, lasciamo fare a Dio. È molto superiore a questo pensiero alle nostre possibilità. Prendo come buono l'annuncio della Madonna di Fatima che mi dice sii solidale perché la tua solidarietà diventa salvezza, quindi offro la preghiera, offro il lavoro, offro la mia vita e poi lascio che il Signore decida il meglio perché Lui sa scegliere il meglio, io no. Allora, davanti al robot, davanti l'ipotesi di una capacità umana di creare degli esseri che non vengono dalla, non possiamo dire umani, umanoidi, non so, adesso nei film si usano poi tanti termini diversi, io dico lasciamo, cioè intanto io metterei un cartello fermati a tempo prima di combinare dei guai, da dire a qualunque scienziato che sta ovviamente cercando magari di essere il, come dire, quello che risolve per primo una certa cosa, fermati a tempo. Vi ricordate di quel fisico atomico che aveva scoperto per primo la fissione nucleare e quindi la bomba atomica e che è sparito improvvisamente da Roma e ha preferito, secondo me, proprio sparire perché non voleva inventare la bomba atomica, perché aveva capito che avrebbe ammazzato un sacco di gente. Bellissimo. Come sia finito lo sa il Padre Eterno, però mi pare una cosa molto bella. L'uomo deve fermarsi, deve ricordarsi che è un uomo e non è Dio. Ecco, questo. Però dall'altra parte io dico lasciamo che Dio faccia lui, direi, le conseguenze, ecco, di tutto questo.
Facciamo ancora due domande?
Sì.
Allora, una domanda, Marco 3:28, e questa mi sembra importante, ecco, perché è l'unica che Gesù dice non verrà perdonato da, cioè l'unico peccato che dice, cosa si intende per bestemmia contro lo Spirito Santo? Perché dice questo è l'unico peccato che non verrà perdonato. Quindi
allora, siccome questa domanda mi è arrivata precedentemente, prima di venire qui questa sera, viene da un brano del Vangelo di Marco, in cui, lo prendiamo il brano, scusate,
Marco 3:28, capitolo 3.
Prossima volta ci vuole una luce, no, perché dovete, poi ho portato un libro scritto in piccolo. Allora, in verità, di una cosa vi assicuro. Due punti. Potranno essere perdonati tutti i peccati che gli uomini avranno commesso e tutte le bestemmie che diranno, ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà mai perdonato, perché ha commesso un peccato irreparabile. Allora, io vi riporto alla visione che ho cercato almeno per due volte di illustrarvi. la vita umana nell'abbraccio della Trinità. Allora, semplifichiamo. Dio creatore mi ha chiamato all'esistenza, grazie papà. Parentesi, perché non grazie mamma? Perché abbiamo detto che Dio è papà e figlio è figlio? Per dire che c'è una generazione, no? Che c'è un legame parentale, che c'è il padre che genera il figlio. E perché non madre? Perché non diciamo Dio mamma? È solo una convenzione, è una convenzione legata ai tempi. Guardate che è molto importante questa affermazione, perché vuol dire scoprire che il linguaggio religioso deve usare delle parole umane per esprimere concetti sovrumani. Quindi la generazione che c'è fra Dio padre e Dio figlio non è come c'è fra un papà e un figlio, assolutamente, però per analogia uso il termine papà. Ecco, allora, io vado avanti con l'analogia. Io credo davvero in un Dio papà che mi ha chiamato all'esistenza, ha chiamato ciascuno di noi. Tu l'hai sottolineato nella preghiera riprendendo la frase che dice: ognuno di noi è voluto e amato da Dio. Bellissimo, papà. E quando Gesù mi dice di pregare, dice: chiamalo papà. Non ha detto padre, ha detto Abba, che era il termine dei bambini per chiamare il loro paparino, il loro papino. Quindi dovrebbe essere il Padre nostro proprio un momento di massima confidenza. Chiamatelo mamma, chiamatelo come volete, chiamatelo però generatore della vostra vita. Boh. Secondo, ero immerso in una situazione, uso anche le mani, di spaccatura da quando il peccato originale mi aveva separato da Dio. L'uomo aveva deciso di fare a meno di Dio perché pensava di realizzare la sua vita da solo e si è trovato, come descrive la Bibbia molto bene, nudo, povero, incapace di amare sua moglie, con dei figli che si ammazzano fra di loro, con la terra dura da lavorare. Cioè, l'uomo nel momento in cui si stacca da Dio, che è il cordone ombelicale che lo fa vivere, è destinato al nulla, alla morte, al dolore, alle prove, a tutto. L'uomo si trova in questa situazione. Il papà che ci ha creati non si dà per vinto, manda suo figlio, addirittura il figlio, a prendere una natura umana, a condividere questa situazione per entrare fino in fondo, fino alla morte, e che morte, dentro in questa tragedia umana e farla esplodere con la presenza della sua divinità nella risurrezione. Da quel momento il peccato di Adamo è distrutto, è vinto, e all'uomo si apre la prospettiva nuova. Finalmente capiamo che Dio ci ha creati per diventare capolavori d'amore. A me piace San Paolo quando mi dice che Dio sogna che noi diventiamo della statura di Cristo. Pensate che bello. Quando un papà e una mamma hanno il figlio, dice: quando sarai grande, che ecco, la statura del tuo papà. Ecco, no, Dio sogna, io ti sogno che tu abbia la statura di Cristo. Paolo che ancora aggiunge: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Ora, dal Padre che mi ha creato al Figlio che mi ha redento, c'è poi lo Spirito Santo che vive oggettivamente nei nostri cuori. Noi non siamo composti di corpo e anima, appunto. Noi siamo composti di corpo, anima e Spirito Santo, che vive dentro di noi, anche quando siamo nel peccato. Anzi, in quel momento intensifica la sua presenza, si chiama misericordia, perché se non ci dà Lui l'aiuto, non ci convertiremmo mai. Allora, la nostra vita si sta svolgendo nell'ambito di questa magnifica famiglia, Padre, Figlio e Spirito, che danno senso al mio vivere. E io dico: no, dello Spirito Santo non voglio saperne, rifiuto l'azione dello Spirito Santo. Capito la bestemmia? Quindi la bestemmia non è una parola che esce dalla bocca, è una decisione della persona che rifiuta lo Spirito Santo. Se tu rifiuti la vita, quindi sparisci. Cosa succede? Non lo so. Chi rifiutasse davvero Dio in maniera totale, totale, come fa a sopravvivere? Perché Dio è tutto. Allora capite la bestemmia contro lo Spirito Santo? rifiutare il progetto di salvezza di Dio. No, no, uno deve proprio volerlo. Vado in internet e scrivo la parola sbattezzarsi. È terribile, eh? C'è un gruppo di persone che ha inventato un rito per sbattezzarsi, cioè cancellare il battesimo, cancellare ogni rapporto con Dio, eliminare Dio, Cristo, Padre, Spirito, via tutto, volutamente. Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. È come dire, qui c'è l'aria per respirare, non la voglio, mi chiudo la bocca, turo il naso, non voglio che penetri dentro di me. Lo Spirito del Signore che pervade il mondo, che riempie tutto, io lo rifiuto. Questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo. È come dire, se tu rifiuti Dio, Lui rispetta la tua libertà e tu rimani veramente nulla. Morte e caos. Mancanza di senso alla vita, distruzione di ogni relazione. Terribile. Non so se ho reso l'idea. Nella sua battuta, mi permetta di riprenderla, lei ha detto andare in chiesa. Ecco, io qui una parola la voglio dire perché è molto importante. Noi confondiamo la fede con la religione. Lei è sposata, signora? Allora, la fede è quando lei si è innamorata di suo marito e ha detto io sto con lui tutta la vita, poi spero che sia andata così e che vi vogliate bene, è pericoloso toccare questi tasti perché non sempre, ma insomma, quella è la fede dal profondo e io le auguro che duri per l'eternità. Poi c'è la religione, che è quella di dire adesso viviamo davvero insieme e io faccio da mangiare, tu vai a lavorare, mi porti i soldi, mi capisci? Cioè la realizzazione materiale concreta che purtroppo ci può essere senza avere neanche un po' di innamoramento. Purtroppo noi abbiamo caldeggiato le pratiche cristiane, le preghiere, i riti, non abbiamo caldeggiato la fede. È la decisione, è l'innamoramento per Cristo, è prendere davvero un rapporto a tu per tu con una persona concreta che si chiama Gesù. E se uno non mangia a casa e non viene suo marito e non lavora, certo, le due cose vanno poi insieme necessariamente, però qual è la più importante? È la fede, è l'innamoramento. Se io dico Padre nostro che se mi ci risantificato non vengo con la parola, cioè ieri mi raccontavo di un rosario in 5 minuti, perché mentre uno diceva Ave Maria l'altro già cominciava a dire Santa Maria, ma molto in fretta, no? Ma cosa volete che se ne faccia Dio di questa stupidaggine? Non è mica, non è né fede né religione, è una porcheria. Quante preghiere che noi diciamo sono dette a macchinetta, ma le ho dette, anzi ne dico di più, così non penso, ma non è possibile. Io sto parlando con una persona che si chiama Gesù Cristo e non penso a quello che gli sto dicendo. Ma se lei parla con me e io mi accorgo che lei sta pensando tutt'altro, io taglio la corda e me ne vado. Non so se... Allora, l'elemento fondamentale, importante, è la fede, è l'innamoramento, è il rapporto che lui gratuitamente ha stabilito e che io devo alimentare, certo, con le cose concrete. Se suo marito le scrive una lettera d'amore, la legge o non la legge? E la Bibbia, perché non la leggiamo? Ecco la lettera d'amore, ma molto concreta. Io poi stasera mi sono portato l'Amoris Laetitia, Laudato Si, Evangelii Gaudium, l'ultima, quella di, che uscirà, che è uscita in questi giorni, come si chiama, Gaudete ed esultate, che vuol dire siate allegri, esultate, ed è l'invito alla santità. Voglio dire, se io non mi alimento con l'amore, con le cose concrete pratiche dell'amore, quindi la preghiera, i sacramenti, la parola di Dio, l'Eucaristia in modo particolare, ma è chiaro che la mia fede poi sarà innamorato, non so, di qualche cantante. Qualcuno l'altra sera con la con il rigore rubato alla Juventus, voleva suicidarsi perché era innamorato da me. Insomma, voglio dire, noi abbiamo bisogno di innamorarci di Gesù Cristo, noi dobbiamo coltivare davvero questo tipo di rapporto personale. Allora dopo io invento addirittura delle forme nuove di preghiera. Faccia caso, i grandi santi hanno finito con inventare strutture di carità, Madre Teresa, Don Bosco, cioè gente concreta che si è data da fare, quindi bellissimo, altri hanno inventato preghiere meravigliose, riflessioni potentissime. Allora, l'oggetto finale, perché viene da un cuore innamorato, se io prendo un bambino e gli dico prega, di le preghiere con me, che le diciamo in fretta così dopo vai a letto, no, sto rovinando la mentalità di quel bambino. Io devo cercare di educarlo a innamorarsi di Gesù. Poi gli insegno anche le preghiere a memoria, come no, ma però gliele centellino. Perché i ragazzi sui 12, 14, 15, 16 anni non vengono a messa volentieri? Ma perché è un rito per adulti, incomprensibile per un ragazzo, assolutamente. Noi dobbiamo cercare davvero di fare una iniziazione progressiva più profonda che li portino a capire davvero il significato. Oh, l'Eucaristia è l'amplesso, uso volutamente questa parola, dello sposo con la sposa. Lo sposo è Cristo, io sono la sposa. Ma se io non capisco che la comunione, il corpo di Cristo entra nel mio corpo, notate le parole tra l'altro, ma se io non entro nel profondo significato di amore che Dio vuole realizzare congiungendosi con me e seminando dentro di me la sua immortalità, ma che vado a fare a messa quando uno va su a leggere la prima lettura e la legge a macchinetta, non ha capito niente lui che legge, immaginatevi quelli che ascoltano. Poi il prete, uno come me, fa una predica che non si capisce niente e pretendiamo che il ragazzo venga volentieri a messa, ma neanche gli adulti ci vengono volentieri. Mi capite che qui è qualcosa che dobbiamo cambiare? L'innamoramento, Spirito Santo, innamoramento. Lì creeremo delle cose ancora più belle. È Papa Francesco che ci sta dicendo costantemente di andare al concreto della situazione, della vita della gente, prenderla sul serio, viverla con amore, e da lì scaturirà davvero il culto di Dio, non dalle formalità esteriori. Poi anch'io preparo bene la liturgia, voglio i chierichetti ben preparati, voglio il coro che canti bene, però che tutto diventi un inno d'amore, che tutti sentano che abbiamo celebrato davvero la Pasqua del Signore. Allora sì, se invece è la formalità esteriore e non trasmette alla gente qualche cosa, allora non ci siamo. Questo era fuori tempo.
Era fuori tempo, però abbiamo risposto anche a perché tanti giovani si allontanano dalla fede, per esempio, quindi l'abbiamo risposto. Vogliamo, sono le 10:30.
Lasciami dire una parola sui giovani, è una parola difficile questa. La fede, attenzione, non la religione, la fede, vi è chiara adesso la distinzione fra fede e religione? Fede è l'amore, fede è la relazione, la religione sono le pratiche, anche nella vita matrimoniale. Io posso dare un bacio alla persona che amo, è la pratica. Ma io posso dargli un bacio mentre nel mio cuore sto amando un'altra persona, Giuda, eh? Non è così. Allora capite che la religione può essere pericolosissima perché è una formalità esteriore a cui non corrisponde una fede. Quando c'è fede e religione è una meraviglia, una meraviglia. Allora, la fede è una cosa da adulti, è per persone che sanno pensare. Ragazzo di 12 anni, 13 anni, fatelo pensare per 2 minuti, poi sei già distratto. Cioè, dobbiamo avere la pazienza di coltivare lentamente, facendo scendere nel profondo dei concetti, fino a quando, arrivato all'età adulta, voglio amare una donna, voglio amare un uomo, scusate se uso il paragone, mi sento molto maschio, quindi mi viene spontaneo dire voglio amare una donna. voglio amarla davvero, allora comincio a capire che ho bisogno di Dio, che da solo io sono quel verniciattolo che magari invece di amare sta pasticciando la vita di un'altra persona. Allora ho bisogno davvero di allearmi con Dio perché il mio amore per questa donna diventi qualcosa di grande. Poi voglio fare un figlio, che bello, penso che non c'è un momento più bello di quando papà e mamma prendono in mano il loro bambino, meraviglioso, mi diverto ai domati, cioè mi sento commosso fino a non so dove, quando mi mettono in mano i loro bimbi, immagino i genitori. Ma ti rendi conto che hai creato una cosa eterna e tu, poveretto, morirai prima di lui, e se non ti allei con Dio, allora capite la fede, il bisogno assoluto di mettere di mezzo Dio. La fede è una cosa adulta, non è un rituale. Certe volte la ritualità ha rovinato la fede, perché ci si accontenta di fare dei riti, non ci si preoccupa più di voler bene al Signore. Vengo a confessarmi, non ho nulla da dire, ma io ho una buona vita, sì, non rubo, non bestemmio, non so. Ma sei innamorato di Cristo o non sei innamorato di Cristo? E se no è inutile che venga a confessarti. Come fai a chiamare peccato una cosa? È quando tu volevi amare davvero e non sei stato capace di amare che è un peccato. No, ma è perché non ho detto le preghiere, ho detto una bugia. Ma volete che Dio si immiserisca su quelle stupidaggini lì? Pietro gli dice, ma 7 volte al giorno posso perdonare, 70 volte 7, non mi interessano quelle cose lì, mi interessa un cuore che ama. Capite la differenza fondamentale? È importantissima. Passare dalla religiosità rituale alla fede dall'innamorato è il segreto della vita cristiana. A quel punto posso accettare persino di morire per la persona di cui sono innamorato. Vedi i martiri. Perché non l'hanno fatto se non erano innamorati di Cristo? Santa Teresa, aspettate, Santa Teresa d'Avila, che arriva a dire: sono disposta ad andare anche all'inferno pur di poter amare continuamente il Signore Gesù. Cioè, voglio dire, non solo la morte fisica, ma addirittura finire all'inferno, ma è un paradosso, è un vero paradosso. Ma la cosa che non voglio perdere è l'innamoramento, è l'amore, è l'amato. Questo è l'annuncio cristiano. Perché i giovani si annoiano in chiesa? Perché gli stiamo proponendo delle cose da fare, proponeteli degli ideali. Perché alla GMG vanno 2 milioni di giovani, no? Vi ricordate l'ultima? Che spettacolo, ma anche le precedenti, insomma. Ma perché questi 2 milioni di giovani spendono un sacco di soldi per andare? Ma sarà culto di Dio o no? Ma certo che lo è, perché in quel momento noi abbiamo acceso la speranza che si possa vivere un innamoramento totale. Questa è religiosità. D'altra parte San Giuseppe non è mai stato a messa ed è santo, grande santo. Voglio dire, capite, sto esagerando nel senso di dire che ci sono delle pratiche che non hanno fatto parte della vita di grandi santi. No, però c'era l'innamoramento, è l'unica cosa che conta. Vabbè, non so se Don Mario mi inviterà mai più. Possiamo concludere con la preghiera finale? Qui mi dovete aiutare però, io ho scelto direi quasi teatrale, cioè va recitato, nel senso di dare tono, di dare enfasi. È una serie, dunque siamo nella lettera che Paolo scrive ai cristiani di Roma. Ha detto delle cose fantastiche sulla gratuità dell'amore di Dio, che è grande all'infinito, per cui possiamo affrontare anche la morte, anche il martirio. E allora si fa delle domande. Se davvero Dio mi ama così, chi è che può impedire il suo amore? E voi dovete rispondermi a tono, e quindi non leggere, ma rispondere col cuore, con forza. Allora, comincio, io faccio la parte in grassetto, poi fate la parte in normale e le ultime sei righe le proclamiamo insieme, ma proprio come fosse un pezzo da teatro fantastico. Allora, che cosa diremo dunque di fronte a questi fatti? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Dio
non ha risparmiato il proprio figlio,
ma l'ha dato per tutti noi. Perciò, come potrebbe non darci ogni cosa insieme con lui?
E chi potrà mai accusare quelli che Dio ha scelti?
Nessuno, perché Dio li ha perdonati.
E chi allora potrà condannarli?
Nessuno, perché Gesù Cristo è morto. Anzi, egli è risuscitato e ora si trova accanto a Dio, dove sostiene la nostra causa.
E chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse il dolore o l'angoscia? La persecuzione o la fame o la miseria? I pericoli o la morte violenta?
Perciò la Bibbia dice, per causa tua siamo messi a morte ogni giorno. Siamo trattati come piccole portate al cielo.
Ma in tutte queste cose noi otteniamo la più completa vittoria grazie a colui che ci ha amati. Io sono sicuro che né morte né vita, né angeli né altre autorità o potenza celeste, né il presente né l'avvenire, né forze del cielo né forze della terra, niente e nessuno ci potrà strappare da quell'amore che Dio ci ha rivelato in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Scritto 2000 anni fa, però validissimo ancora oggi, però bisogna viverlo così, con amore. Grazie, vi ringrazio molto. Non so dove le hanno messo, ho portato qualche copia di questa rivista. Io edito, ecco, chi le vuole le prenda. Io edito una rivista quasi mensile, adatta alle famiglie, con brevi articoli, direi, di formazione cristiana, parola di Dio, educazione, ecco, la mando gratuitamente a chi lo vuole. In questo momento io ho 46.000 indirizzi a cui la mando, gratis. Poi mi fido che, quando hanno visto che vale la pena, mi mandino anche un'offerta per pagare le spese, ecco. Ma insomma. E poi ho portato, come vi ha già detto Roberto, questo cofanetto dove qualcuno di Ricchino ha preso le mie omelie, le ha registrate, quindi sono voce vera, non studiata a tavolino, quello che veniva fuori dalla bocca, le ha registrate e le ha trascritte. Quindi sono anche degli errori di italiano, perché parlando succede di non essere perfetti. E sono i tre anni classici della liturgia. Quindi le domeniche A, B e C, per cui uno può trovare l'omelia della domenica prossima, così come è uscita dal mio cuore a suo tempo. Chi vuole metto a disposizione. Bene, un'Ave Maria finale, rinnovo a tutti voi l'appello a pregare tanto per la pace. Guardate, è angosciante questa situazione, a parte di molti morti innocenti, ma stiamo travolgendo il mondo davvero in una guerra assurda, capricciosa, anche falsa, si inventano notizie, ci sono altri interessi commerciali che non ci vengono detti, alleanze stupide, interessate per fare del male. Preghiamo il Signore che illumini davvero. E anche Maria interceda. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del grembo tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pace, Maria, Consigliatrice, prega per noi. Grazie e buonanotte.
Grazie a lei.
Non so se ho puoi arrivare.
Sì, certo. Penso che sia un sentimento ovviamente condiviso,
grazie a voi.
Aspettiamo il prossimo video.
Potremmo avere altre occasioni.